sostituita. Serve poi con la tua indignazione. Serve poi con la tua indignazione. Perché quando dici Italia dici non è mio. Quando dici Italia dici non è mio. Terra della loro terra dell'ulivo. Terra della loro terra dell'ulivo. Mistica di guerra, mistica d'amore. Mistica di guerra, mistica d'amore. Insorgimi contro il fatalismo. E a comandare la paura e tra dolore e sottomissione han fatto schiava la tua nazione. Se le parole hanno altro valore e la carogna in ogni dove. E serve poco la tua indignazione. E serve poco la tua indignazione. Perché quando dici Italia dici nome mio.
Quando dici Italia dici nome mio.
Terra della loro terra di
loro. Terra della loro terra di loro.
Mistica di guerra, mistica d'amore. Accendi fuochi con i tuoi fratelli, trova sentieri, crea castelli. Non lamentarti, sii d'esempio, doma la tigre e affronta il tempo. Serve il riscatto della nazione, serve il riscatto della nazione. Perché quando dici Italia dici nome mio.
Quando dici Italia dici nome mio.
Terra della loro, terra dell'ulivo.
Bentornati qui su Radio Bandiera Nera, io sono Lorenzo del blocco studentesco e ringrazio nuovamente RBN per darci la possibilità di continuare la nostra rubrica italianamente volta allo studio dell'italianità. Prima di iniziare, come avete ben potuto notare, il nome mio degli 00 Alfa è diventato oramai la nostra sigla, è diventata oramai la nostra sigla. Ma deve essere molto più che una semplice canzone buttata lì prima di una trasmissione radiofonica. Deve essere un mantra che riecheggia ai nostri cuori, un inno alla vita che la mattina ci fa svegliare e ci dà la forza di lottare. E come si può ascoltare nella canzone, quando parla di accendere fuochi con i propri fratelli, sono proprio quei fuochi che devono ardere dentro il nostro petto e ci devono far combattere ogni giorno per il bene di questa terra. Nella canzone si parla anche di mistica di guerra e mistica d'amore, si parla della nostra terra. Oggi parleremo di mistica, la mistica fascista, la scuola di mistica fascista e il fondatore della scuola di mistica fascista, esempio militare e culturale per tutti noi, esempio di amor di patria. Sto parlando di Niccolò Gianni. Adesso, prima di di fare una pausa, una breve pausa musicale. Vi dirò che probabilmente il mio discorso verrà molto spesso interrotto da delle citazioni che sono obbligatorie da fare per raccontare al meglio questa mistica. Citazioni di personaggi a noi molto noti, che però molto spesso si tende a dimenticare all'interno degli istituti italiani, forse perché magari dicono troppa verità e gli stanno un po' scomodi ai 68. Comunque adesso ci lasciamo per una breve pausa musicale. Prima però volevo ringraziare Leonardo da San Benedetto, che mi ha fornito un sacco di materiale su questo argomento che oggi andrò a trattare. In più saluto Robottino e Luigi e tutta la comunità del blocco studentesco di San Benedetto del Tronto. Adesso ci ascoltiamo Black Flag dei Bronson.
E non c'è niente che mi possa far cambiare idea, che possa far tacere la mia voce riverente contro tutta quella gente che vive di mediocrità e cerca a ogni costo uno spazio nella società. È opportuno se vuoi essere qualcuno, metti l'orgoglio da parte e gli ecca qualche culo. È stabilito il prezzo per il tuo successo e compensare il tuo complesso di inferiorità.
Eccoci qui, ben ritrovati su RBN, abbiamo appena ascoltato Black Flag dei Bronson. Black Flag, ovvero bandiera nera, nessun compromesso, bandiera nera, è questo il motto di questa canzone ed è questa bandiera nera che veniva uscita su molti balconi nel ventennio, quella bandiera nera che ha protetto il nostro paese per più di 20 anni. Tornando al discorso di mistica, la mistica era un'esperienza spirituale. La mistica fascista era un'esperienza spirituale all'interno del fascismo. La scuola di mistica fascista, appunto, spiegava questa esperienza spirituale nel fascismo. Formava l'uomo nuovo, formava l'uomo ad essere un fascista, ad essere un italiano soprattutto. Diciamo che questa scuola viene formata nei primi giorni di aprile del 1930, ovvero 90 anni fa. Le date si aggirano intorno al 4 e al 10 aprile, da Niccolò Giani, insieme a studenti universitari, da vita alla scuola di mistica fascista, appunto. che era la formazione dell'uomo, la formazione che noi oggi facciamo nelle nostre sezioni con i nostri militanti. Quella formazione c'era proprio una scuola e per un periodo è stata inserita anche come materia universitaria la mistica fascista. Inizialmente, prima di essere, diciamo, una materia universitaria, veniva proposta come nelle riunioni, che erano aperte a tutti queste riunioni. E vorrei prendere una frase di Niccolò Gianni dove dice: non cercate altrove, guardate al fascismo, imparate a conoscerlo e lo amerete, studiatelo e diventerà la vostra idea. Né per voi sarà mai una catena, ma un vincolo d'amore verso una creazione più grande dell'umanità. Esso sarà per voi e per tutti l'alba di un nuovo giorno. Esattamente, il fascismo sarà per noi l'alba di un nuovo giorno, l'alba del giorno in cui cambieranno molte cose. Ed in questa scuola di mistica fascista c'era anche un decalogo che potrebbe assomigliare per molti versi al nostro Miles, che lo leggiamo più tardi e lo commenteremo. Ora concentriamoci più sulla questione di mistica fascista, il perché formare questa scuola di mistica, appunto. Perché c'era bisogno di educare nuovi uomini pronti all'assalto in trincea, chiamiamolo così, nuovi uomini pronti a combattere sia sulle cattedre di scuola che sulle trincee, appunto. La scorsa puntata di Italianamente abbiamo parlato di trincee, ora non vorrei riprendere il discorso perché magari potrei annoiarvi, però se vi posso dare un consiglio, se avete modo, riascoltate la scorsa puntata per capire meglio il discorso di trincee, di cos'erano e di cosa vuol dire oggi essere in trincea. Tornando al discorso di scuola di mistica fascista, che si chiamava per appunto scuola di mistica fascista Sandro Italico Mussolini, che era il figlio di Arnaldo Mussolini, fratello di Benito Mussolini, che è morto prematuramente, quindi hanno deciso di dargli alla scuola, di dargli proprio il suo nome. Tornando un attimo al discorso di mistica, nel dizionario di politica edito dal Partito Nazionale Fascista nel 1940 c'è la definizione di mistica fascista, che è abbastanza lunga, quindi adesso vi riprenderò un pezzo, cioè il pezzo centrale, il pezzo carnale di questo scritto. La mistica fascista può meglio definirsi come l'azione fascista determinata alla fede più salda nell'assoluta verità delle affermazioni fasciste. In tal senso si può comprendere come si possa parlare di una mistica fascista facente parte della dottrina, o il meglio, dell'azione dottrinale del fascismo, e come sia opportuna una scuola che prepari ed indirizzi la parte migliore della gioventù italiana verso questa mistica, cioè verso questa azione più fascista. Questo è riportato appunto nel dizionario di politica a cura del PNF, dove, come potete ben capire, si parla di azione, si parla di fascismo, si parla di gioventù, la migliore gioventù italiana, quella che oggi è la veste che oggi ricopre il blocco studentesco, la meglio gioventù italiana, una volta era attribuita al fascismo, ovviamente, e i giovani che erano i migliori giovani facevano parte della scuola di mistica fascista, dove veniva formato il giovane. Veniva formato su manoscritti di storia, su discorsi di Benito Mussolini, che era, diciamo, il loro sensei all'interno di questa scuola, la persona da cui prendere esempio. Solitamente una volta la parola mistica veniva attribuita alla Chiesa, quindi ci fu un attimo un disguido tra la scuola di mistica fascista e la religione. Però lo stesso Niccolò Gianni ribadì che né la Chiesa deve fare politica e né lo Stato deve fare la religione, che erano tutti uniti sotto il simbolo del littorio, quindi o fascisti cattolici o cattolici fascisti erano pur sempre fascisti sotto il simbolo del littorio. Infatti, nel febbraio del 1947, il cardinale di Milano tenne un discorso presso la scuola di mistica fascista. In questa scuola c'era anche il culto del Duce, che era il fondatore della nostra idea, dell'idea che noi oggi combattiamo tutti i giorni, nel nostro ideale. Quindi veniva raffigurato lui in questa scuola come un mito da seguire, un esempio, l'esempio appunto che noi tutt'oggi seguiamo e che prima era il loro faro. Come noi oggi dobbiamo essere il faro Per tutti gli italiani che ci guardano dobbiamo essere esempio per tutti i giovani, soprattutto nelle scuole, parlo per il blocco studentesco, bisogna essere il punto di riferimento per tutti gli studenti, le persone dove quando non sanno vanno dal blocco studentesco. E la mistica fascista faceva anche riferimento alla missione civilizzatrice di Roma. Diceva di formare un nuovo, non un nuovo impero, ma di riformare la civiltà, quindi riformare un'Italia dopo la caduta dell'impero romano. Come abbiamo parlato nella prima puntata, il portatore della nostra civiltà è, nella seconda puntata, scusatemi, il portatore della nostra civiltà è Enea. Il fascismo si occupava di riportare alla luce la nostra civiltà dopo decenni e decenni di sconfitte, è arrivata la vittoria nella Grande Guerra e subito il fascismo per riportare lustro alla nostra nazione. Infatti, il 28 ottobre del 1922, la rivoluzione fascista ha risolto la crisi italiana. E su una frase di Niccolò Gianni, sulla marcia sul mondo del 9-15 ottobre 1932, scrisse: il 28 ottobre 1922 la rivoluzione fascista ha risolto la crisi italiana. Quando risolveremo la crisi mondiale? La vita è una, elaborare, diffondere e importare i valori della rivoluzione, cioè la mistica fascista. Questo per far capire che la nostra mistica, il nostro ideale, il nostro fascismo era dedito a fare tutto, anche a distruggere questa crisi. Forse in questi giorni, finita questa emergenza, potrebbe ritornare utile questa cosa di mistica, di fascismo. Ma starà a noi tornare per le strade e dare un punto di riferimento alle persone che si sentiranno ovviamente perse in questo mondo che li circonda e siamo noi a dargli la luce. Abbiamo parlato di Uomo Nuovo, allora ci lasciamo per una brevissima pausa musicale, accompagnata dai DDT con la canzone Marietto, che spero tutti voi conosciate, in cui parla appunto dell'uomo nuovo.
Marietto era già là.
Eccoci qui, ben ritrovati. Abbiamo appena ascoltato Marietto dei DDT, canzone fantastica in cui ci ha visto sicuramente pogare sotto palco tutti insieme. Riprendiamo il discorso della mistica dicendo che sicuramente il fascista deve saper reagire all'avversità, rialzarsi da queste avversità e combattere. Combattere per questa nazione, per questo mondo che ci circonda, per ribellarci, una ribellione. La mistica, infatti, doveva formare giovani pronti a combattere e a morire per l'idea. Molto spesso si tende a sentir parlare di morire per un'idea, ma che cosa vuol dire? Basti guardare l'esempio dei giovani che ci hanno preceduto, come appunto Nicolò Giani, che è morto giovanissimo per difendere la sua idea, per difendere la sua patria, come sono morti i ragazzi nella Grande Guerra. Infatti, la mistica fascista è fede e azione, dedizione assoluta, ma nello stesso tempo consapevolezza. Che vuol dire questa frase? Che il fascismo è una fede da rispettare, come si rispettano le religioni, si rispetta la fede ed è azione, perché il fascismo comporta delle azioni, le parole che diventano azioni, come abbiamo parlato nella scorsa puntata, quando abbiamo parlato del manifesto degli intellettuali del fascismo, le parole che diventano azione. Tornando alla scuola di mistica fascista, uno dei collaboratori, che ha un nome sicuramente di grande spessore, è Evola. Che però non vorrei affrontare questo discorso in questa puntata perché ne riparleremo in una puntata per parlarne in modo più ampio, parlando appunto del suo manoscritto Orientamenti, il suo, diciamo, i suoi comandamenti per essere un guerriero, un ribelle. Fatta questa breve parentesi, brevissima parentesi su Evola, riprendiamo il nostro discorso di mistica, la quale mistica bisogna riprendere e risvegliare in noi stessi e negli altri quella che una volta era insegnata appunto nella scuola, quella scuola che formava i giovani, formava gli uomini, formava sia a livello culturale che militare. L'uomo nuovo è l'obiettivo di questa scuola di mistica del fascismo. Infatti noi come uomini d'oggi, uomini rappresentanti di quest'idea, dobbiamo rappresentare appunto la speranza per tutte quelle persone che ci osservano perse, abbandonate da questo stato. Noi saremo la speranza, noi saremo il faro nella tempesta del mondo, come dice la canzone dei Bronson che ascolteremo più tardi. Questa speranza che le persone ripongono in noi è rappresentata anche dal fuoco che arde dentro di noi. Tanto più è puro, tanto più il nostro corpo sarà pronto a compiere azioni nobili. Infatti, lo Stato deve evolvere questo fuoco, deve evolvere questo fuoco come si faceva nell'antica Roma, il culto della romanità, oppure, più vicino ai giorni nostri, il culto del fascismo, come nella scuola mistica del fascismo veniva addestrato i giovani, veniva arricchito quel fuoco che bruciava dentro di noi, lo stesso fuoco che ogni anno il blocco studentesco accende, lo rende concreto al campo nazionale, che una volta spento quel fuoco rimarrà sempre nel nostro petto, quel fuoco che sarà rinvigorito nel nostro petto, farà parte di noi, sarà un pezzo della nostra carne e quel fuoco ogni giorno bisogna alimentarlo, bisogna come si alimenta il fuoco che arde dentro di noi? Bisogna alimentarlo con la cultura, con il culto della spiritualità, con il culto del fascismo. Infatti il fascismo è la rottura di quei tempi, come il blocco studentesco, il fulmine cerchiato. Il cerchio rappresenta la centralità e il fulmine il fulmine che spezza la centralità. Noi siamo qui per spezzare questo mondo che ci sta piegando. Siamo qui per dare una nuova visione ai giovani che ci stanno ascoltando e che ci stanno guardando tutti i giorni per le strade. Infatti il nostro è uno spirito da eroi contro il loro far nulla, loro non fanno niente e noi siamo gli eroi, siamo le persone che salveranno questa gioventù. Se non sarà la mia generazione sarà la prossima ancora, ma io sono sicuro che il blocco studentesco salverà questa gioventù che ora come ora sta andando allo sfascio. Se preferiscono quello lì invece che ribellarsi ad uno Stato che li sta piegando, facciano come vogliono, ma quando noi, riprendo le frasi che ha detto Bruvo nella prima puntata, quando saremo in piedi sulle trincee e sulle barricate non ci viene a rompere il cazzo, perché noi abbiamo sempre lottato per l'Italia. Abbiamo sempre lottato per l'Italia e la nostra volontà di risorgere va contro la loro volontà di piegarci. Noi risorgeremo sempre, quando loro ci faranno sempre a piegarci, a farci dei torti, noi saremo sempre lì sulle trincee pronti a combattere per questo nostro paese e per questa nostra terra. Tornando al discorso di Mistica, prendo anche le parole di Mussolini, quando dice che ogni fascista deve considerarsi un soldato. Qualunque lavoro faccia, qualunque carica ricopra, lui sarà sempre un soldato legato a tutto il resto dell'esercito, perché il fascismo si muove in comunità come la nostra. La nostra è una comunità che agisce insieme, agisce tutti insieme per un unico obiettivo, la vittoria. Concludo questo intervento sulla mistica del fascismo dicendo che nel fascismo l'educazione e la formazione dell'uomo nuovo devono essere al primo posto, e questo è il compito appunto della scuola di mistica fascista. Non formare dei caduti reazionari, ma bensì uomini pronti a tutto per l'idea e la pratica, come il fondatore Niccolò Gianni, che ne è l'esempio. Riprendendo anche le parole di Rutilio Sermonti, dove su YouTube c'è il video mentre lui parla su un suo aneddoto di guerra, che si conclude dicendo che
e il ragazzo, nel filo di vita che gli stava sfuggendo, trovò la forza di sollevare il pugno stretto, regato di sangue, e di gridare al cielo: niemals, mai. Ecco, è quel piccolo avverbio che io consegno a voi, giovani camerati.
Aprile l'alba cominciava a Berlino dell'Europa, l'ultimo respiro. Un migliaio di giovani attorno a un bunker, da tutta Europa venuti a morire con te Gian, venuto dalla Francia. Con i tuoi 20 anni e la speranza di poter forgiare l'Europa della libertà, con la certezza di morire per la civiltà. Un anello di fuoco ti stringeva d'assedio, un anello d'oro stretto al tuo dito, di un amore che già tu sai, amore, amore che non rivedrai mai. Una croce di ferro sul petto, il mito stretto, due rune d'argento sopra l'elmetto, ma era l'Europa che moriva con te. Solo tra l'odore del sangue guardavi rossa in faccia la morte, la tua voce tranquilla parlava così.
Camerata, tu non sai com'è bella l'estate là in Francia, mentre scivola lenta la Senna. Passeggiare lungo gli Champs-Élysées, tra i colori e il profumo dei fiori. Il sorriso di lei t'accompagna, incorniciato tra quelle labbra dipinte d'arancia. Camerata, tu non sai com'è bella l'estate là in Francia.
Una croce di ferro sul petto, il mitra stretto, due rune d'argento sopra l'elmetto, ma era l'Europa che moriva con te. Di aprile a Berlino con l'aquile e gigli della Charmagne, ma era l'Europa, ma era l'Europa che moriva con te.
Eccoci qui ragazzi, abbiamo appena ascoltato Jen degli ZPM cantata dagli Imperium e immagino che tutti voi in questo momento la stavate cantando e vi state immedesimando insieme a me sotto palco. Comunque ci siamo lasciati con quell'avverbio di Rutilio Sermonti, niemals mai, quell'avverbio consegnato a noi giovani camerati. Mai, che cosa vuol dire questo mai, niemals? Vuol dire non piegarsi mai davanti alle avversità, rialzarsi sempre e combattere, come quel ragazzo tedesco di 16 anni che in fin di vita è riuscito a trovare la forza per alzare il pugno e gridare niemals, non ci piegheremo mai. Come promesso, adesso ci leggiamo il decalogo della scuola di mistica fascista scritto da Nicolò Giani, lo commenteremo e poi passiamo all'esempio di Nicolò Giani, l'esempio che ci ha lasciato, il testimone che ci ha lasciato. Allora, il primo punto è: non vi sono privilegi se non quello di compiere per primi la fatica ed il dovere. Questo punto mi sembra così chiaro da non doverlo nemmeno spiegare, però è giusto spiegarlo nel breve tempo che ci abbiamo. Però cosa vuol dire compiere per primi la fatica ed il dovere? Perché già la fatica e il dovere rispetto un ideale è già un privilegio di sé per sé. Onorare un ideale, onorare una terra è un privilegio che non tutti si possono permettere. Basti guardare ai profughi che non si sentono patrioti, non si sentono proprietari, non si sentono appartenenti ad una terra. Loro non possono godere di questo privilegio di compiere per primi la fatica ed il dovere verso la propria terra. Secondo punto, accettare tutte le responsabilità, comprendere tutti gli eroismi, sentire come giovani italiani e fascisti la poesia maschia dell'avventura e del pericolo. Cosa vuol dire accettare tutte le responsabilità? Tutte le cose che ci circondano, diciamo, comprendere tutti gli eroismi, ricordare gli eroi che ci hanno difeso, nelle guerre, che hanno fatto sì che questo paese oggi si possa definire paese, si possa definire una nazione, si possa definire uno Stato. Essere intransigenti, domenicani, fermi al proprio posto di dovere e di lavoro, qualunque esso sia. Fermi al proprio posto di dovere e di lavoro, qualunque esso sia. Ovvero bisogna stare fermi e difendere la postazione. Quarto punto, ugualmente capaci di comandare e di obbedire. Mi ricorda questo quarto punto, mi ricorda un post che feci su Facebook qualche tempo fa, che non deriva dalla mia mente, ma l'avevo, diciamo, copiato da un post fatto da Sébastien qualche tempo prima, in cui diceva: i migliori fascisti obbediscono in silenzio e lavorano con disciplina. Penso che sia bastato solamente questa frase per spiegare questo punto. Quinto punto, abbiamo un testimonio da cui nessun segreto potrà mai liberarci. Il testimonio della nostra coscienza deve essere il più severo, il più inesorabile dei nostri giudici. Che vuol dire? Come avevo detto nelle precedenti puntate, un po' il combattere se stessi, come diceva Dante Alighieri, come diceva Alberto Ricci e come diceva anche Giovanni Gentile. Il nemico principale di noi stessi siamo noi, appunto. Basta guardarci allo specchio e già quello lì è un nemico da combattere e da affrontare ogni giorno. Altro punto, aver fede, credere fermamente nella virtù del dovere compiuto, negare lo scetticismo, volere il bene ed operarlo in silenzio. Cosa vuol dire? Operare in silenzio e fare per primi il proprio dovere, diciamo. Altro punto, non dimenticare che la ricchezza è soltanto un mezzo, necessario sì, ma non sufficiente a creare da solo una vera civiltà, qualora non ti affermino quegli alti ideali che sono essenza e ragione profonda della vita umana. Questo vuol dire che per creare una nuova civiltà, sì, magari c'è bisogno di ricchezza, ma c'è anche bisogno di un ideale, come Enea, quando dopo aver assistito alla sconfitta della sua patria, Troia, ha intrapreso un viaggio e poi ha ricostruito una patria, una civiltà, ovvero l'attuale urbe, Roma. Infatti voglio riprendere una frase che dice: il fascismo non promette né oneri, né cariche, né guadagni, ma il dovere ed il combattimento. Altro punto, non indulgere al malcostume delle piccole transazioni e delle avide lotte per arrivare. Considerarsi soldati pronti all'appello, ma in nessun caso arrivisti e vanitosi. Questo potrebbe anche esprimere il militante di Casa Pound: quando arriva la chiamata bisogna sempre rispondere presente. Siamo in supporto di un'idea, siamo in difesa di una nazione e non c'è abbastanza tempo per tirarci indietro e per goderci la vita. Noi siamo qui per difendere un ideale e per difendere la nostra nazione. Quindi quando arriva la chiamata bisogna rispondere presente, come dice questo punto. Altro punto, accostarsi agli umili con intelletto d'amore, fare opera continua per elevarli ad una sempre più alta visione morale della vita, ma per ottenere questo occorre dare l'esempio della probità. Vuol dire stare vicino alle persone magari meno fortunate, chiamiamole così, no, persone meno apprezzate dagli altri. Diciamo così, meno apprezzate dagli altri, però bisogna starci sempre, dobbiamo dare l'esempio dell'onore e del coraggio a queste persone, bisogna soprattutto aiutarle perché sono persone italiane. Altro punto, agire su se stessi, sul proprio animo prima di predicare gli altri, le opere e i fatti sono i più eloquenti dei discorsi. Questo qui mi ricorda molto un punto del Miles, il quale dice: giudica esclusivamente te stesso. Se proprio non puoi fare a meno di esprimere giudizi, giudica esclusivamente te stesso. Il mio è vero sacrificio? Sto donando tutto a me stesso? Tutto me stesso? Sono leale nei confronti dei miei camerati? Tengo alto l'onore dei caduti? Non giudicare mai l'impegno di un tuo camerata. Non giudicare mai un altro gruppo politico che faccia riferimento ai tuoi stessi caduti. Infatti questo qui potrebbe anche benissimo spiegare il punto del decalogo della scuola di mistica fascista, di giudicare esclusivamente se stessi prima di giudicare gli altri, di farsi un esame di coscienza, guardarsi allo specchio e dire: sono degno questa mattina di indossare la camicia nera? Altro punto, sdegnare le vicende mediocri, non cadere mai nella volgarità, credere fermamente nel bene. Questo vuol dire tenere alto sempre il nostro intelletto, essere superiori spiritualmente e intellettualmente davanti alle persone che provano ad ostacolarci tutti i giorni. Un altro punto è avere vicina sempre la verità e come confidente la bontà generosa. Questo vuol dire che noi siamo sempre dalla parte della ragione e saremo sempre dalla parte della ragione e dalla parte del popolo, perché il popolo in fin dei conti ha sempre ragione verso uno Stato che, come in questo caso più che mai, ci sta voltando le spalle. Qui molto brevemente abbiamo riassunto il decalogo della scuola di mistica fascista, molto brevemente perché adesso parleremo del fondatore della scuola di mistica fascista, dell'esempio da seguire, del testimone che ci ha lasciato, della sua eredità spirituale, il suo testamento, Parleremo delle sue lettere che ha scritto in famiglia quando era sul fronte greco-albanese. Sto parlando appunto di Nicolò Giani. Ora ci fermiamo per una brevissima pausa musicale con Essere esempio dei Bronson, come vi ho detto prima, la canzone dove dice siamo il faro nella tempesta del mondo, e riprenderemo subito il discorso di Nicolò Giani.
Ti ricordi ormai una vita fa, stessa gente, stesso pub, tra notte insonni, sigarette, le nostre storie maledette. Di questa idea discepoli, fedeli alle nostre leggi, attratti dai pericoli. Marziali in ogni situazione, sangue freddo, palle cuore, siamo noi pensierazione. Siamo il faro nella tempesta del mondo.
Essere esempio in questo tempo strano, segniamo l'era in cui viviamo. Essere esempio in questo tempo strano, segniamo l'era in cui viviamo.
Volti segnati e pelle dura, siamo antidoto e la cura al virus della paura. Siamo spada ed armatura di una certa caratura, torce nella notte scura. Siamo cresciuti qui contro l'odio del mondo.
Eccoci qui, ben ritrovati su RBN, abbiamo appena ascoltato Essere esempio dei Bronson, che ci hanno ricordato che siamo noi l'unica speranza per questa popolazione, per questa nazione che sta vivendo questa emergenza. Parliamo adesso di Nicolò Giani, fondatore della scuola di mistica fascista. Per lui basterebbe dire che è stato un giornalista, un filosofo italiano, direttore della scuola di mistica fascista e medaglia d'oro al valor militare. Basterebbero queste semplici parole per descrivere come persona, e potremmo anche chiudere qui il suo discorso per essere stati chiari. Però è giusto fare anche qualche appunto sulla sua vita, e inizio subito col dire una cosa che è una citazione di Mussolini alla morte di quando è morto Niccolò Giani. Giani è il primo, il più grande eroe d'Italia. Ha lasciato un testamento al figlio che è un poema di italianità. Ho voluto che tutti lo conoscessero, ho dato ordine perché fosse diffuso in tutta Italia. Appunto, qui anche Benito Mussolini parla di italianità, quello che il tema che noi oggi affrontiamo. Parla di amor di patria, perché Giani è figlio d'Italia, ha combattuto per la sua patria e per il suo ideale. Ha lasciato un testamento al figlio dove dice che l'unico amore che lui avrà nella vita sarà per questa patria Italia. E vi leggo le ultime ultime parole di questo testamento, perché sarebbe l'ideale, sarebbe leggerlo tutto, ma è davvero lungo e non vorrei rubare altro tempo a questa trasmissione, questa rubrica. Quindi, figlio, nel nome che porti c'è l'auspicio del tuo tempo e della tua generazione. L'Africa dovrà essere il tuo segno e la tua via, il tuo destino e il tuo dovere, dovrà essere la speranza e il tuo diritto. Ora cresci, la camicia nera e la divisa khaki che tua madre ti ha fatto trovare nella culla ti dovranno essere compagne di tutta la vita, sappile portare con amore e con fierezza. Niccolò Gianni. Queste qui sono le ultime righe del testamento, dove poi spiega il suo amor di patria e qual è il testimone che lascia al figlio, l'eredità che lascia soprattutto a tutti noi italiani che vogliamo combattere nel suo esempio, perché Niccolò Gianni appunto è un esempio di amor di patria, è stato un filosofo, un giornalista, è stato il direttore della scuola di mistica fascista, quindi formava giovani, educava giovani, forgiava giovani che erano pronti a morire per un'idea, pronti a morire per la patria Italia, dove noi oggi possiamo vivere in tranquillità. Niccolò Gianni è stato anche famoso per le sue imprese di audacia, le sue imprese ardite durante la guerra sul fronte greco-albanese, dove è morto, ma è morto con onore e con orgoglio, sapendo che quello lì non era un addio per la sua terra, ma un arrivederci, perché il suo nome rimarrà sempre nei secoli dei secoli di questa nostra amata terra, per il esempio che ci ha lasciato. Vorrei ricordare la sua morte con uno scritto di un ragazzo che combatteva proprio con lui sul fronte, dove raccontava proprio il momento, l'istante in cui è morto Niccolò. Volontariamente, come aveva fatto altre volte, assumeva il comando di forte pattuglia ardita, che aveva il compito di riconoscere un'importante posizione nemica. Affrontato da forze superiori col meraviglioso sprezzo del nemico, le affrontava a bombe a mano, facendo prigioniero un ufficiale. Accerchiato, con calma e superbia decisione, disponeva gli uomini per resistere. Rimasto privo di munizioni, si slanciava alla testa dei pochi superstiti, alla baionetta per svincolarsi. Veniva colpito, in piedi, sulla trincea nemica, mentre lanciava l'ultima bomba a mano e incitava gli arditi col suo esempio al grido di «Avanti Bolzano e viva l'Italia!». Sono le ultime parole dette «Avanti Bolzano e viva l'Italia», le ultime parole dette da Niccolò Gianni prima della sua morte. L'ultima parola prima della sua morte è stata proprio Italia, la terra per cui lui ha combattuto e per cui noi oggi siamo qui a ricordarlo e a combattere anche noi, prendendo il suo testamento, il suo esempio, la sua eredità che ci è concessa. E proprio Blocco Studentesco aveva fatto un articolo sul suo sito web quando ricorreva all'anniversario dell'Unità d'Italia, quindi anche io ho già parlato per questa rubrica italianamente proprio nella prima puntata, nella prima volta che è stata fatta questa rubrica, ovvero il 18 marzo, se non sbaglio, il 19. Abbiamo parlato di Niccolò Gianni nella lettera che scrisse proprio al figlio, dove in questa lettera lui ha voluto essere un esempio per il figlio, un esempio da seguire, ma non lo è stato solamente per il figlio, lo è per tutti noi, che noi oggi combattiamo per questa terra. Niccolò Gianni è un esempio di vita e di coraggio. Basti pensare che fino a quando non fu mandato in zona di guerra, ha tormentato i vertici dello Stato Maggiore e dei partiti per farsi mandare in guerra volontariamente. Niccolò è stato un intellettuale raffinato, ma anche uomo d'azione, come possiamo ben notare dalle sue imprese durante la guerra. E gli allievi che lui aveva nella scuola di mistica fascista sono tutti partiti per il fronte quando iniziò la guerra, diciamo. E alla notizia della sua morte sono rimasti tutti molto colpiti, perché era un uomo molto, molto fermo e deciso sulle sue posizioni. Era un esempio da seguire per tutti, anche per il duce Benito Mussolini. Sì, era un esempio anche per il duce, come ho iniziato il mio discorso su Niccolò quando lo ha ricordato. È morto giovanissimo, all'età di 32 anni, ancora da compiere, quindi a 31 anni. Niccolò Gianni è sicuramente un uomo d'azione, infatti nella sua breve vita lo dimostra sicuramente. E già nel 1935 è partito volontario con il 128° battaglione delle camicie nere per offrire il suo diretto contributo alla nascita dell'impero. E nel novembre del 1936 gli viene concessa la medaglia di benemerenza per i volontari della campagna d'Africa. E nel 1937 gli viene attribuita la medaglia al merito di guerra con questa motivazione. Ora vi leggo il passo. Ufficiale addetto al comando di battaglione, per tutta la durata della campagna si offrirà volontario in qualunque contingenza, dimostrando belle qualità di soldato, spirito di iniziativa e sprezzo del pericolo, pur non essendo nella pienezza dei suoi mezzi fisici. Alla vigilia della marcia al nemico nella di Abò si offriva quale comandante delle pattuglie di avanguardia e assolveva brillantemente il compito affidatogli con serenità e ardimento nei momenti di maggior pericolo e chiaro senso di responsabilità. Questo fa capire che è proprio una persona da seguire, una persona che dà l'esempio, come tutte le persone che hanno combattuto nelle nostre schiere tempi a venire, che hanno difeso questa terra. Infatti, come si può capire nel passo che ho appena letto, quando dice spirito di iniziativa e sprezzo del pericolo, cioè non importava se andava contro la morte, l'importante era la vittoria, l'importante era la patria, l'ideale da difendere. Non mi voglio dilungare troppo con le parole perché siamo arrivati alla fine della conclusione. Potremmo parlare per ore dei nostri eroi, delle persone che hanno segnato la nostra nazione, dei cognomi che devono essere impressi sulle mura più antiche delle nostre città. Prima della conclusione ci sentiamo tutti insieme Il destino di un guerriero dell'ultima frontiera, sperando di rincontrare un giorno Niccolò nel Valhalla.
Ci rivedrai nel Valhalla.
Eccoci qui, siamo giunti alla fine della nostra rubrica, della quarta puntata della nostra rubrica Italianamente, lo studio sull'italianità. Abbiamo parlato di mistica fascista, della scuola di mistica del fascismo e di Niccolò Giani, fondatore e direttore della scuola di mistica fascista. Un esempio da seguire per tutti noi sotto l'aspetto culturale, filosofico, ma soprattutto sotto l'aspetto di arditismo, di audacia, di coraggio. Niccolò Giani è sicuramente una persona da prendere in affidamento, perché quello che ci ha lasciato lui è stata un'eredità. Le lettere che ha scritto alla famiglia quando era sul fronte greco-albanese sono sicuramente un'eredità per i giovani d'oggi, ma ne devono saper cogliere il monito di queste lettere. I giovani d'oggi, che magari molti preferiscono stare davanti a una PlayStation o stare davanti alla televisione guardandosi l'ultima serie di Netflix, ma non è così che dovrebbe andare la nostra popolazione, la nostra gioventù. Noi dobbiamo ribellarci, perché è adesso, è questo qui, soprattutto è questo il momento di scendere in piazza e di ribellarsi contro questo Stato che fondamentalmente ci sta prendendo per culo. Ci sta prendendo per culo inventandosi ogni giorno, non inventandosi, facendo uscire ogni giorno una nuova autocertificazione, che alla fin fine dicono tutte quante la stessa cosa. Ed è questo il momento che i giovani devono capire. Devono capire che si devono alzare da quella cazzo di sedia dove stanno seduti a giocare con la PlayStation, a giocare a Call of Duty o a FIFA. Devono scendere in piazza. Si devono ribellare come ha fatto Niccolò Giani, devono essere esempio per i loro figli. Niccolò Giani ha lasciato un testamento al figlio che, come dice Mussolini, è un poema di italianità. Noi dobbiamo lasciare ai nostri figli un'eredità spirituale. I nostri figli devono crescere con il nostro nome nelle vene, devono saper portare il nostro cognome, devono essere degni di portarlo e devono essere soprattutto fieri di portare il nostro cognome e la loro nazione sulle spalle. Si devono caricare questa nazione sulle spalle per combattere, per renderla un posto migliore per le generazioni a venire. Noi abbiamo la missione che ci è stata affidata dagli dèi, come è stata affidata la missione di Enea per riportare una civiltà dove noi oggi possiamo vivere. Enea ci ha lasciato il testamento, ci ha lasciato un'eredità, l'eredità di formazione dell'uomo nuovo. Come questa eredità l'ha presa il fascismo, ora tocca a noi formare l'uomo nuovo, formare giovani che combattano per questa terra. Concludo questa puntata dicendovi che la prossima settimana, sulla puntata per la rubrica di Italianamente, sarà una puntata da paura, quindi dovete per forza ascoltarla, raga. Dovete per forza connettervi, che sarà una cosa da paura proprio. Non vi posso dare anticipazioni, vi posso solamente dire di incollarvi a quel cazzo di telefono e metterlo a tutta, perché sarà una cosa mai sentita prima sicuramente. Adesso ci sentiamo tutti insieme sotto bandiere nere degli 00 Alpha, cantata dai Dritti al Cuore, e noi ci sentiamo la prossima settimana. Mi raccomando, rimanete connessi.
Forza la croce, fissa il cerchio, punta al centro, brucia il polmone, ravviva la brace, libera e facile scudere il sangue quando le donne al suo cuore più grande, serve la forza dei cento, allora spingono la furia di queste palme, il culo vedi, manco sta via, ripensa ai stronzi che stanno a guardare, rifiutano sta guerra, ma il mondo moderno li lascia parlare. Senti come cazzo si confondi, come cazzo non comprendi che se adesso stringo i denti, cuori carichi e potenti, fanno scudo ogni tuo male, millantano tempesta, ma tu per spezzare la testa sul cordone ombelicale, promesse le nostre tra sangue, tra inchiostro, tra pene, nel freddo delle sere, insieme come ieri, dal Gattisarca ad oggi, innalziamo mille bandiere nere.
Tra le mille parole, le mie promesse me, si incrociano le storie, si abbracciano le idee, le onde in questo mare, corteggiano le sere, guardando il nostro amore, sotto bandiere nere.
Il fuoco di due, il casco sono lei, dove la trovo un'altra con gli orizzonti.
tutti miei, che condivide me la mia guerra e i miei dei, in cerca di un Olimpo dannato in Blu-ray. Freddo alle gambe, faccio stanche bianche, sì, mili di lance, sì, la voce grange, lacrime che piange, tu guarda e stacce che il mare grida, senza saliva, visto la riva, amore e vita. Ci conosciamo a maccio, la verità e il coraggio, legati già da un laccio, ed ecco quello spasmo, il sentimento marcio, lo scrive dopo marcio, insieme in questo ghiaccio, fino a fine vi sbascio, passi verso la vetta, uno sull'altro, capivo in fretta di un volere più alto, volere la guerra, assediare lo Stato, unire due destini da un destino già prevaricato.
Tra le mille parole, le mie promesse vere, si incrociano le storie, si abbracciano le idee.
Salita, ogni ferita merita e ti cambia proprio vita, un'opportunità, una fede granitica, una comunità unica, la sua infinita carica e la sua etica miglior caratteristica, fatica identica di chi mastica la stessa metrica, amante di una mistica, di questa musica non storie di plastica, con gli occhi al sole lei che va contraria, fissa al suo mare da ribelle solitaria, un'ausiliaria per la sua terra, l'amore disperato per la quotidiana guerra, se ne ho fatte troppe che manco gliel'ho detto, lo faccio adesso con il suo cuore addosso, lei sa che è giusto, che è giunto il tempo, nel cielo c'è un posto, dai facciamo presto.
Tra le mille parole, le mie promesse vere, si incrociano le storie.